Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Poli legge Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi.
Vedendosi capitare addosso Remo improvvisamente, le zie non seppero contenere la commozione. Piansero, lo baciarono senza timori, senza turbamenti, lo strinsero e alla freschezza del suo corpo si abbarbicarono insieme. Per dare sfogo alla profonda emozione, egli si concesse completamente e soltanto quando incominciò a esaurirsi, lo lasciarono per guardarlo. Per vedere com'era, se era sempre uguale, era sempre più bello, fresco ed elegante. E incominciò con molta disinvoltura a parlare del suo matrimonio. Le carte dovevano arrivare dall'America e ci sarebbero voluti ancora parecchi giorni. Per il resto tutto era all'ordine e il matrimonio, per volontà della sposa, si sarebbe celebrato a Santa Maria, sì, in campagna. Nata e vissuta nel tumulto delle grandi città e amante della vita turbinosa, Peggy per il suo matrimonio sognava un'ora di misticismo e di poesia. Vedeva in Santa Maria un eremo, un rifugio ascetico, quasi celeste, che avrebbe data un'attraente diversità alla sua vita di donna moderna, sportiva. Remo, d'altra parte, pronunziava la parola matrimonio con la medesima solennità e naturalezza con cui si nomina una trattoria famosa dove si è deciso di andare a far colazione o a cena. Le zie lo osservavano, stupite nel sentir pronunziare a quel modo una parola grandiosa e terribile, avvolta di mistero, che era rimasta sempre come una nube carica sopra le loro teste.
«A Santa Maria!» allibivano le zie.
«Qui?»
«Precisamente», ripeté il Remo sorridendo. «E voi accompagnerete Peggy all'altare?»
«No, no, io no, neanch'io, ma ti pare, ma che?» dissero le donne in un vortice. «Non possiamo, non possiamo, ma ti pare, un'americana, e poi si tratterà di una signorina molto ricca, immagino.
Sì, forse assai ricca, è figlia unica di un industriale di New York.
Suo padre ha inventato una pentola.»
«Una pentola!» sussultarono insieme le donne. Anche Niobe sulla porta sussultò.
«O che non ci avevano nemmeno le pentole in America?»
«Una pentola meccanica, speciale, tutta di metallo, che in 7 minuti fa cuocere il manzo e dà un brodo eccellente.»
«Figli di cani, e a me ci vogliono 2 ore.»
«Dice che con questa pentola ha fatto i soldi a cappellate.»
«Dunque è una signorina molto ricca.»
«Peggy riceve dal padre regolarmente degli cheque, le mandava uno cheque di $1,000 ogni mese, ma quando ha saputo che si era fidanzata ed eravamo in 2, ha incominciato a mandarli di 2,000, razione doppia, senza che Peggy avesse detto niente, e per il matrimonio ha annunziato uno cheque straordinario.»
«Ed è giovane?»
«24 anni, come me.»
«E così giovane, viaggia sola?»
«Ha incominciato a viaggiare quando aveva 18 anni. Conosce tutto il mondo. È stata in Italia 3 volte. Ama molto l'Italia. Suo padre si professa romano di spirito e di origine.»
«E tu, naturalmente...»
Non le riusciva di pronunciare la frase.
«Ti sei innamorato. E l'ami, si capisce.»
«Innamorato?» Remo si lasciò sfuggire questa risata e si riprese. «Già, certo, si capisce, non aveva mai riso tanto bene. Viveva in quel sorriso la sua anima intera. Quella parola amore aveva un significato tanto diverso per lui e per esse, da dover ridere per parlarne insieme e non potette resistere dal riderne sinceramente. Sì, certo, non aveva mai riso tanto bene. bene. Non era mai stato così bello a ridere. Gli occhi delle tre donne sfolgoravano, si trattennero dal saltargli addosso per abbracciarlo. I loro corpi avevano ritrovato l'anima a quella scintilla rovente che tutti li percorse. Ricominciarono a parlare con franchezza, con disinvoltura e senza pena. Io e Peggy siamo due buoni amici che si piacciono e si vogliono bene, viviamo bene insieme e possiamo realizzare una vita simpatica, piacevole, almeno per ora. Amiamo le stesse cose, abbiamo le medesime attrazioni e le medesime antipatie.
Verremo, sì, verremo al matrimonio, sì, 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 ribadiva Carolina.
Anche Niobe dalla porta diceva sì, ora va bene, brave, fanno bene a andare, che diamine.
Sì, sì, ripetevano insieme, sì, ci direi quando, perché non c'è tempo da perdere. Verremo certamente. Quando sarà?
A tutte e due ora sorrideva di accompagnare quella sposa all'altare.
Fra una quindicina di giorni, credo, non appena saranno arrivate le carte. Ecco bene, 15 giorni, già bene.
Teresa prendeva le sue misure e Carolina rispondeva,
15 giorni, eh?
Accompagnarono il nipote all'automobile, rimasero a vederlo partire, allontanarsi, sparire. Quindi rientrarono, non potendo frenare un riso di felicità.
È ricca e non l'ama, la piglia per interesse, si sapeva,
ci voleva poco a capirlo, hai visto come rideva?
Siamo due buoni amici, sì, amiamo le stesse cose, che amore, viviamo bene insieme, almeno per ora, e a me lo viene a dire, a me non la dà ad intendere, abbiamo le medesime attrazioni,
la pentola del padre,
che amore,
la piglia per interesse,
si capiva, si capisce, è una cosa tanto naturale. È Greta Garbo! È Greta Garbo! Esclamarono i paesani soffocatamente, vedendo balzare dall'automobile una donna giovanissima, alta, snella, con un vestitino nero di lana succinto che rivelava l'agilità di un corpo esercitato alla danza, ai giochi giovanili, agli sports, e un cocuzzetto di feltro rosso che metteva in rilievo la magnificenza di una chioma bionda tagliata corta e accuratissima, agilità tanto lontana dagli sterili e patetici contorcimenti della povera Carolina. La giovane si fermò nel mezzo della strada per contemplare il luogo, sorridendo, compresa e soddisfatta. Si girava attorno lentamente, contemplando il luogo e le persone che, a seconda della propria sfrontatezza o della propria timidità, la contemplavano a relativa distanza. Poggiava sopra il fianco il palmo della mano, le cui dita, leggermente discoste dalla veste, reggevano la sigaretta. «È Greta Garbo! È Greta Garbo!» Il cuore delle giovani non poteva mentire. «Rodolfo Valentino, Ramon Novarro, Charles Farrell, Gary Cooper!» Non potevano sposare che Greta Garbo. Gli altri rimanevano muti, non riuscendo a trovare il punto debole per attaccare quella prima impressione favorevole, e non potendo colpirla sulle qualità esteriori, affacciavano dubbi su quelle morali. «Sarà una ragazza per bene, sarà ricca veramente, che provenienza avranno le ricchezze?» E dire che loro da qualunque provenienza le avrebbero accettate. «Fuma, non mi piace!» Le giovani, invece, come che fosse, avrebbero voluto essere lei senza riserve, e già un segreto istinto portava il loro braccio a sperimentare quella grazia nell'atto del fumare. Le zie non si fecero trovare sul cancello e nemmeno sulla porta, non mostrarono troppa fretta di correre incontro alla futura nipotina, né vollero dare la minima solennità alla sua visita. Quando apparvero i giovani alla porta, alzarono la testa dal lavoro, si tolsero gli occhiali con calma e la salutarono senza l'ombra di commozione, quasi fosse stata una cliente. Solamente il lavoro, che non amavano più e che rappresentava oramai la dura necessità della vita, poteva dar loro ancora tanta sicurezza, tanta bellezza. Lo sentivano inconsciamente, erano come un re sopra il suo trono, si abbarbicavano a quello nel momento grave, per cui non è rivalità né odio che lo possano toccare. Si alzarono insieme con naturalezza, senza fare un passo, e sorridendo appena come per ascoltare un'ordinazione. «Si te, si ca», disse Remo rispettoso e cortese, soddisfatto, presentando Peggy alle zie. Qualsiasi genere di accoglienza lo avrebbe trovato del medesimo umore, inalterabile. L'uscio sul muso, una sassaiola, come un ballo dato in suo onore. Siccome sulla porta di fondo s'era affacciato qualcuno, distraendo le donne da un saluto freddo, «Ninì!» aggiunse Remo, andando da quella parte e stringendosi al fianco Niobe, che recalcitrava a venire avanti. «La mia vecchia Ninì!» ripeté tenendosela stretta affettuosamente. Con un sorrisetto e due colpettini del capo, Peggy salutò anche Niobe. «Oh yes, all right!» E seguitando a guardare intorno nel lavoratorio delle zie, come prima nella strada, balzando dall'automobile e lasciando bene trasparire di essere attratta più dai luoghi e dalle cose che dalle persone. Assalita quindi da uno slancio di tenerezza, esclamò: «Oh, scimmie incantate!» «No, mia cara, no», corresse Remo affettuosamente, «addomesticate, solamente addomesticate», pareva un altro. Era diventato attento, gentile, loquace, e siccome capiva bene che non era facile fondere insieme quelle forze eterogenee, interveniva sempre, spiegava le faccende della casa a Peggy, la professione delle zie, che si scambiavano colpi d'occhio maligni, risolini velenosi,
Ora tocca a te a farti addomesticare, e forse ci riesce. Non erano né commosse né sgomente della presenza della giovane, ma solo accorte. Volevano tenere celato tutto il loro sentimento ostile, anzi leggermente ironiche e mondane, come non erano state mai fra le mutande e le camicie. In 10 anni avevano imparato molte cose. Era nel loro cuore la risposta di Remo alla loro domanda essenziale: non l'ama, non l'ama, non l'ama. Queste parole battevano nel cuore come il movimento di un orologio. Non l'ama, la piglia per interesse, e le custodivano gelosamente. Nulla doveva trapelare, né a lei né a lui, di questa forza interiore che illuminava le loro anime, il loro dolore. Non l'ama. La vicinanza della vittima dava loro un piacere profondo, acre, e avevano la duplice gioia di nasconderlo, di tenerlo per sé, dimostrando un'indifferenza totale come per la gente che non appartiene. Aveva voglia di dire che erano dei pappagalli o delle scimmie, senza saper neppure quello che dicesse. Povera grulla! Il vero pappagallo era lei, che non sapeva nemmeno parlare. Era lei la vera scimmia da addomesticare, e già addomesticata, probabilmente. Questo le faceva ridere, ridere, ridere a crepapelle. E non ridevano per non farsene accorgere. Si guardavano bene dal ridere, per poter ridere il doppio in fondo al cuore, per non metterla in sospetto, per farla entrare dentro il sacco, nella trappola aperta. Ridevano per loro solamente. Speriamo che te ne faccia almeno il doppio di quelle che ha fatto a noi. Questo dicevano i loro sorrisi composti e indifferenti. E dire che loro sarebbero state pronte a farsene fare altrettante. Se facesse di te una salsiccia, non sarebbe ancora il tuo avere.
La cerimonia religiosa era fissata per le 11 e già alle 9 era incominciata ad affluire la gente che sostava a capannelli parlando del fatto eccezionale che a memoria d'uomo non s'era registrato in quelle contrade, sulla piazza, per la via, nei pressi della chiesa ancora chiusa e dalla cui porta si partiva un tappeto rosso che arrivava fin dove si sarebbero fermate le automobili e sul quale quasi fosse stato acqua o fuoco, nessuno osava avvicinare il piede. Alle 10:30, da Settignano, sopra un autocarro, giunse la fanfara, e poco dopo, sopra un altro, molto più grande, da Compiobbi giunse la banda. Il parroco aveva aperto la porticina dell'orto, dalla quale entravano e uscivano i bandisti, che nell'attesa avevano depositato i loro strumenti, mentre la folla intorno cresceva e si affittiva. Tutti indicando la porta chiusa e il tappeto rosso che partiva da quella. La casa delle Materassi diventava, per la curiosità, il palazzo della signoria. Parlavano di loro e del loro nipote. Due macchine fotografiche su alti cavalletti erano pronte. Ci mancavano i banchi dei brigidini e le sonnambule, e si sarebbe detto che quel giorno a Santa Maria c'era la fiera. A questo punto una grande automobile chiusa, risplendente e lussuosissima, col cameriere a fianco del conducente, eseguita la sua manovra nella via, muovendone a ventaglio la folla ivi raccolta, si fermò davanti al cancello bianco, mangiato dalla ruggine, rimasto sempre aperto a metà quando dovevano passare le duchesse, le contesse, le principesse, i canonici mitrati e le mantenute, che in quel giorno, per un passaggio più eccezionale, era aperto dalle due parti. Non appena la grande macchina fu ferma e disceso il cameriere vicino allo sportello in posizione di attesa, con movimento di api la folla si riversò intorno a essa per vedere salire le zie che andavano a Firenze, dove si formava il corteo. Era il primo numero della giornata e non fu quello di minore interesse, giacché dopo pochi minuti di attesa, durante la quale tutti fantasticavano sull'abito e sul cappello che potevano portare le due sorelle, sulla forma e sul colore, sulle possibili guarnizioni degli A, degli O, degli U, pronunciati in tutti i toni, incontenibili o maltrattenuti o addirittura sconvenienti, serpeggiavano nella folla che quasi si ritraeva sbalordita dalla porta, erano discese, si avanzavano verso il cancello lentamente, con solennità, due vecchie vestite da spose. Le Materassi indossavano l'abito di raso bianco rituale, tutte coperte da un lungo velo appuntato sopra la testa, con una coda lunghissima che Niobe, tenendo loro dietro come il cane che vuol far le feste insieme a più persone, non riparava a distendere, andando dall'una all'altra, perché non si impigliassero nel camminare. Avevano nei capelli dei mazzettini di fiori d'arancio, e fiori di arancio portavano alla vita, sul petto, in fondo alle sottane. Oh! Ah! Non era possibile trattenere il sentimento provocato da una simile vista. Si avvicinarono all'automobile conservando un portamento di altissima compostezza, per quanto a tutte e due tremassero le gambe, e vi salirono con le facce verdi più che pallide, spettrali, livide. Vi salirono, provandosi a rispondere con dei sorrisi da grandi dame, a quel movimento di folla, alle risate e alle esclamazioni poco rispettose, quindi con sguardi di sdegno. Una volta salite nell'automobile, a Carolina si velarono gli occhi di lacrime, mentre Teresa, facendo la faccia sempre più dura, affacciatasi al finestrino, rivolta alla moltitudine, abbozzò una pernacchia. I muscoli del viso, estremamente contratti, le impedirono di completare l'atto sconcio, ma tanto valse a fare indietreggiare i canzonatori.
Dopo che le materassi furono partite, la folla si riversò a prender posto davanti alla chiesa, formando due ali fitte lungo quel tappeto sul quale nessuno osava avanzare il piede, aspettando quelle 11 che non arrivavano mai, pur essendo tanto vicine, e i fotografi in alto, accanto alle loro macchine, coperte di un panno nero da prestigiatore, finché il corteo venne annunziato da coloro che, trovandosi sulle porte o alle finestre e per la via, quei pochi che, non avendo potuto abbandonare la casa o la bottega, si accontentavano di vederlo passare o, abbandonandola all'ultimo momento, correvano verso la chiesa, e mentre la svolta apparve la prima automobile, la fanfara di Settignano scoppiò: «O bersagliere, stai ferma con le mani, se no la mamma si desterà. Se la si desta, noi la faremo dormire, e questa è l'ora di far l'amor». Le macchine si seguivano a breve e uguale distanza e si avvicinavano con lentezza di parata. A 4 mesi la luna era crescente, perché è l'amore di un bersagliere. Nella prima carrozzata a 2 posti e pilotata da lui era Remo con la sposa, e appollaiato dietro di essi da sembrare una civetta sulla gruccia, il fedele Palle con un bel vestito blu nuovo fiammante e un berrettino color tortora calzato fin sugli occhi, secondo la sua consuetudine. Seguivano quindi 3 grandi macchine uguali, chiuse e provviste di cameriere vicino al conducente, e in cui erano i personaggi ufficiali del seguito. Nella prima i 4 fanciulli caudatari, nella seconda le zie sole e nella terza i 4 testimoni scelti fra gli amici di Remo. Venivano quindi 8-10 macchine differenti, fra grandi e piccole, aperte e chiuse, in cui erano gli amici dello sposo, 4 e 5 per macchina, tutti in cilindro e tight, come si conveniva al grado della cerimonia, le cantonate delle più note pasticcerie nel centro di Firenze quella mattina s'erano diradate. I fotografi, apparendo e sparendo con la testa sotto i cenci neri, eseguivano i loro giochi di prestidigitazione. Di donne non c'erano che la sposa e le zie, o meglio 3 spose, una giovane e 2 vecchie, che un nuovo sentimento eccitava e soccorreva a sostenere la loro parte. Portavano dentro una parola che era il sostegno e la forza che le reggeva e le faceva andare. Il loro candore verginale nascondeva una parola di sangue, come il revolver o il pugnale. Non l'ama, la piglia per interesse. Erano pronte a seguirla e a sorriderle sino alla fine. La vera scimmia incantata era lei, senza accorgersene. Questo dava loro la forza di salire e scendere dall'automobile, di passare con la testa alta fra la gente che, vedendole, non poteva trattenersi dal ridere, trascinando solennemente 3 metri di strascico bianco sotto il velo e dicendo a tutti con gli occhi cattivi: sono tutte apparenze, non ci credete, non è un matrimonio per bene, non è una cosa seria, è un matrimonio di interesse, non l'ama, è ricca e la piglia per interesse, non si sa nemmeno chi è.
Paolo Poli ha letto Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi, edizioni Mondadori. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.